Urania di Camille Flammarion, di redazione Voce sopra pensiero. In questo testo Flammarion riprende e sviluppa idee che gli sono care: l'immortalità dell'anima, trasmigrazioni multiple su questa terra e in altri mondi, la disaggregazione del corpo dopo la morte, il suo rinnovamento, l'indistruttibilità dell'atomo psichico, centro organizzatore della forza che collega molecole e atomi nella materialità dei corpi. Ne scaturisce una suggestiva miscela di romanticismo e scienza. Partendo dall'incontro nei sogni tra un giovane Urania, musa dell'astronomia, la vicenda a metà strada tra romanzo e saggio scientifico, tra realtà e finzione, ci porta verso considerazioni di tipo spirituale. Si parla di vita su altri pianeti, della creazione e dell'estensione dell'universo, della realtà dello spirito. Flammarion vuole progredire nella comprensione del grande problema dell'uomo per conoscere l'universo e la sua origine. Alla fine del libro l'autore offre al lettore il proprio testamento scientifico, le sue idee filosofico-religiose in forma di aforismi, il risultato della sua indagine. In conclusione, sembra all'autore di poter scorgere indizi che suffragano l'idea che la morte non è che un passaggio da uno stato ad un altro, aprendo all'anima l'occasione di nuove peregrinazioni che potranno essere più o meno felici in proporzione all'aver più o meno ben vissuto. Sinossi a cura di Paolo Alberti. Dall'incipit del libro. Io avevo 17 anni, lei si chiamava Urania. Urania era dunque una giovinetta bionda dagli occhi azzurri, un sogno primaverile, un'ingenua ma curiosa figlia di Eva. No, ella era semplicemente, come negli antichi tempi, una delle 9 muse e precisamente quella che presiedeva all'astronomia e il cui sguardo celeste animava e dirigeva il coro delle sfere. Ella era l'idea angelica che si libra al di sopra delle terrestri plumbeità. E non aveva né il cuore i cui palpiti si comunicano a distanza, né il tepente colore della vita umana, ma esisteva nondimeno in una specie di mondo ideale, sidereo e sempre puro. Ed era ad un tempo abbastanza umana per il nome e la parvenza, sì da produrre sopra un'anima d'adolescente un fascino vivo e indefinito e indefinibile d'ammirazione e quasi amore. Il giovinetto, la cui mano non si è ancora appressata al frutto divino dell'albergo del paradiso e di cui le labbra rimasero balbettanti nell'ignoranza, nel cuore parlò per anco, mentre i sensi gli si vanno risvegliando in mezzo a un turbinio di nuove aspirazioni. Sente ben egli, quel giovinetto, nelle ore di solitudine, perfino in mezzo ai lavori intellettuali di cui l'educazione contemporanea opprime il suo cervello, sente ben egli il culto a cui porgerà quanto mai prima olocausti. E divinando il futuro, personifica sotto forme svariate l'essere seducente che si libra blandamente nell'atmosfera dei suoi sogni. Egli vuole, egli desidera ardentemente di raggiungere quell'essere sconosciuto e forse non lo userebbe mai nel candore della sua ammirazione se qualche benefica fatta non gli venisse in aiuto. Se Chloe non è istrutta, bisogna bene che l'indiscreta e curiosa Licenione si incarichi di istruire Daphne.